Vuole per la Bibbia, apro Giovanni 11, poi si fermi lì. La parola deve, diciamo, venirci in aiuto, darci un sostegno, limitare la nostra fede, e quindi sempre il nostro rifugio. Mattina non posso non sentirmi vicino a Salvatore. Scomparsa una sorella, ma è come se fosse stata sua mamma. Praticamente allevato da lei, cresciuto con lei, è stato il suo punto di riferimento. Neanche lui ha avuto le sue ferite emozionali, soprattutto per aver avuto una famiglia non presente, immigrata in Germania. Quindi quando viene a mancare una persona si sente molto legato. Sicuramente c'è un momento di sofferenza, difficoltà ad accettare che sia terminato un tipo di rapporto. Però qua ci serve veramente un rapporto privilegiato con Gesù Cristo. Per poter trovare lui dei motivi, diciamo, di speranza, delle realtà che possano attenuare la nostra visione sofferente e negativa della vita. Il Signore è venuto anche per questo, è venuto anche per creare una relazione, una intimità, una possibilità di dialogo, di incontro tra noi umani in questa dimensione terrena e Dio onnipotente. Nell'episodio di Giovanni 11, dove si parla di Lazzaro, della morte di Lazzaro, amico, dice la Bibbia, amico di Gesù, c'era una relazione particolare, almeno così è indicato, tra Gesù e questa famiglia, Lazzaro, Marta e Maria. Sicuramente il Signore amava tutti. Però intrecciava qualche relazione particolare. Dice anche la Bibbia che Giovanni è denominato l'apostolo che lui amava, non che non amasse gli altri. Però in certe situazioni anche lui creava delle relazioni speciali, diciamo così. Era un po' umano anche lui. E anche noi umani abbiamo delle simpatie, abbiamo delle relazioni più profonde con alcuni che non con altri. Possiamo certo amare tutti, essere pronti e disponibili per darci, per tutti quanti, all'occorrenza, però con qualcuno abbiamo una relazione diversa, ci si cerca di più, c'è più sintonia. Quindi sì, abbiamo una relazione particolare con Lazzaro, Marta e Maria. E quando si presentò davanti alla tomba dove era già stato posto Lazzaro, era scritto che Gesù pianse. Ora i giudei dissero: vedi come l'amava. Quindi il Signore percepì un sentimento, sicuramente anche di sofferenza in quella circostanza, perché non si può piangere anche di gioia, sicuramente. Di solito la lacrima sgorga quando ci sentiamo il cuore stringere. Ci sentiamo lacerare dentro, sentiamo che una parte di noi se n'è andata, ma ci viene da piangere. C'è che Gesù piange, Dio umanizzato, che ci consente di comunicare con Lui. Piangiamo noi e ha pianto anche Lui. Quindi possiamo immaginare che Gesù percepisca e capisca in fondo i sentimenti che possiamo provare in certe circostanze. Pianse anche un'altra volta su Gerusalemme, quando vide quello che sarebbe successo a quella città distrutta, messa a ferro e fuoco, gli abitanti uccisi e i restanti deportati o dispersi. I sentimenti verso l'essere umano, di compassione, di comprensione. E ne serve una relazione di questo tipo. Avere un rapporto particolare con Gesù Cristo. Essere coscienti che in noi è entrato un essere, una persona. Sto ripetendo questa cosa ultimamente. Perché la ritengo essenziale per la nostra crescita spirituale, per lo sviluppo della Chiesa, per poter continuare questo cammino. Gesù è essenziale, indispensabile, fondamentale. Lui è la pietra angolare che sostiene l'edificio, la nostra vita e di conseguenza la Chiesa. Se non costruiamo sulla pietra angolare che è Gesù, l'edificio rischia di crollare. Arriva la tempesta. La casa rischia di crollare. Per trovare questo rapporto privilegiato con Gesù Cristo, non con qualcuno, diciamo, di lontano, di evanescente, di indifferente, ma di qualcuno che può, diciamo, simpatizzare con noi, quindi comprenderci, perché fu tentato in ogni cosa, provato in ogni cosa, e soffrì anche in tutti gli aspetti della vita. Per questa ragione ho detto, Gesù può essere il nostro consolatore. Il consolatore di cui abbiamo bisogno noi è Gesù Cristo. L'unica vera persona che può darci consolazione è Gesù. Può comprenderci, stimolarci, esortarci, darci speranza, darci attenzione, è Gesù Cristo. E non potrebbe non darci attenzione per il semplice fatto che abita dentro di noi. Quindi anche, diciamo, non volendo, per dire all'assurdo, come potrebbe non occuparsi di noi abitando dentro di noi? O non rendendoci conto di quello che ci capita? Stando dentro di noi è impossibile non sentirlo, non vederlo. Ora dipende se sono entrato così perché non sapevo dove andare, o se è entrato perché vuole diventare la nostra pietra angolare per costruire un edificio, una vita che valga la pena di essere vissuta. Non penso che sia entrato in noi perché non sapesse dove andare. Quindi vale la seconda ipotesi. E allora ecco l'importanza di avere un rapporto preferenziale con Gesù Cristo. Un rapporto vero, reale, come fosse uno di noi. Dicevo altre volte, è chiaro, non lo tocchiamo. E non toccandolo non possiamo quindi parlargli direttamente, vedere che sguardo ha. E quindi la ricerca è forse un pochino più importante. Perché non vedendolo, non potendolo chiamare al telefono, non potendo fissare un appuntamento, devo cercarlo a livello spirituale. Devo cercarlo dentro di me. Lui è lì. Richiede una ricerca. Soltanto cercandolo si può trovare. Ed è quella persona, quella che stiamo cercando noi tutti i giorni. Quello che noi cerchiamo nella vita quotidiana, in tutto quello che facciamo, è tutto concentrato in Gesù Cristo, che è venuto abitare dentro di noi, quindi che è di una vicinanza impressionante. Quindi non c'è quasi neanche bisogno di andare chissà dove per trovare qualcuno o qualcosa. Quello che stiamo cercando è già dentro di noi. È soltanto essere coscienti e poi fare quel minimo sforzo per dimostrare che ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di Gesù Cristo per affrontare la vita, per affrontare anche la volontà di Dio. se è stato mandato, è il dono che viene dal cielo, il pane vivo che scese dal cielo, Gesù Cristo, il dono di Dio per gli uomini. Ciò di cui abbiamo tutti bisogno si chiama Gesù Cristo, il vero pane che sazia, la vera bevanda che si Gesù Cristo, che abita dentro di noi. Sembra una stupidaggine, perché ripetono abita dentro di noi, abita dentro di noi, ma pur abitando dentro di noi ignoriamo che esiste, non lo percepiamo, non sappiamo come fare per trovarlo, non ne sperimentiamo la presenza. Questo è sicuramente, diciamo, un problema. Il dono che Dio ha concesso all'essere umano, Gesù Cristo, deve essere cercato. Il Signore dice: chi non mangia la mia carne, di chi non si dispone, chi non decide di alimentarsi con la mia carne non ha vita in sé. Ma chi si alimenta delle cose di questo mondo non ha la vita in sé. Noi siamo una realtà moderna, diciamo così, dove abbiamo talmente tante cose da fare che non c'è tempo. Non c'è tempo per il Signore. E allora vorremmo, nel mondo dell'automazione, che tutto fosse automatico, che il Signore intervenisse automaticamente, che capisse i nostri bisogni e quindi li soddisfacesse, senza neanche chiedere. Il Signore dice: se voi non vi alimentate con la mia carne, dice, non avrete vita in voi, perché Lui è l'unica fonte di vita, solo Lui è la vita. L'unica fonte di ministeri, l'unica fonte di vocazioni spirituali, oltre ad essere l'unica fonte di pace, tranquillità, non totale, lo ripeto perché non ce l'ho nemmeno io. Non che io sia chissà chi, però voglio dire, insomma, ho fatto qualche chilometro con il Signore, chiaramente. Non si può avere la pace perfetta perché non esiste, perché sennò chi aspirerebbe al cielo? Insomma, noi aspiriamo al cielo per quale motivo? Perché pur avendo Gesù non abbiamo la pace perfetta dentro di noi. Allora aspiriamo a qualcosa di più, stiamo assaporando, abbiamo la caparra dello spirito, giustamente abbiamo non abbiamo la totalità, non abbiamo la pienezza dello spirito, abbiamo la caparra dello spirito, c'è un assaggio di quello che potremmo essere. Ecco perché aspiriamo, dovremmo aspirare al cielo, per avere in maniera totale quello che abbiamo ancora in maniera parziale qui sulla terra, che abbiamo sperimentato qualche cosa. Quindi se abbiamo assaporato, no, la grazia di Cristo, dice, desideriamo il latte spirituale, andiamo a cercarlo, andiamo a alimentarci. Andiamo a cercare di capire cosa è venuto a fare, cosa vuole da noi, in che modo può aiutarci. Gesù pianse, sentì qualche cosa, non rimase indifferente. Però poi disse: spostate la pietra, no? Aprite il sepolcro, togliete via la pietra. Cosa sarebbe costato a Dio di sbriciolare quella pietra? Spostarla non gli costava niente. Dio onnipotente aveva forse difficoltà a spostare quella pietra. Dio dice: spostate quella pietra. Dopodiché lui dice all'altro: vieni fuori. C'è sempre questa, diciamo, collaborazione tra noi e Cristo. Dio manda Cristo nei nostri cuori in un modo gratuito. E poi Gesù da dentro mi dice: se tu non mangi la mia carne, non hai vita in te. Mi è stato dato, però poi devo andarlo a cercare io. E se non lo cerco, rischio di morire. Perché se io non valorizzo quello che il Signore rappresenta o mi dà, nessuno può obbligarmi a cercarlo. Quanto valorizziamo il Signore dipende anche dalla ricerca che noi facciamo, da quanto ne sentiamo il bisogno. Quindi quando leggo qui sulla Bibbia che Gesù piange, sicuramente questa cosa mi fa piacere. Che lo sento come me, simile. Quando leggo che di fronte alla croce venne schiacciato da tristezza mortale, mi piace questo Gesù, perché lo sento vicino a me, lo sento simile a me. Non mi vergogno quindi di esprimere tutte le mie debolezze, che l'ha espresso anche lui. E quando Gesù dice: Padre, perché mi hai abbandonato? Mi piace questo Gesù. Noi tendiamo sempre a manifestare il Gesù di gloria, potente, che guarisce i ciechi, i sordi, i muti, fa camminare i paralitici. Ma a me piace di più il Cristo che dice: Padre, perché mi hai abbandonato? Il Cristo che piange davanti alla tomba di Lazzaro, il Cristo che è oppresso dalla tristezza mortale, mi piace di più. Me lo sento vicino con me. Sento che posso comunicare con lui. C'è bisogno di comunicare. Noi qui in questo luogo del mondo, Lombardia, provincia di Verona, abbiamo tanta difficoltà a comunicare, dove il comunicare è una cosa essenziale, di un'importanza notevole, che forse non capiamo neanche. Siamo chiusi. Aprirsi, essere trasparenti, metterci a nudo, trasmettere quello che percepiamo dentro, confrontarci. E quando il Signore si esprime così, io sento che posso comunicare con lui. Perché lo sento simile a me. Quindi questo desiderio di avere una relazione con lui e con me. Sentiamo qualcuno che ci comprende, no? Uno che possa empatizzare con noi. Ma deve diventare una cosa reale. E questo Gesù abita dentro di noi. È stato dato nei nostri cuori. E certo che se non lo cerco, non lo trovo, non so più nemmeno chi sia, l'ho perso per strada. Qualcuno ha detto stamattina che la Chiesa sta morendo. Vuol dire che sta morendo il Cristo dentro di noi. E perché sta morendo il Cristo dentro di noi? Per quale motivo? Perché non ti alimenti più di lui? Perché non lo cerchi più? Perché non comunichi più con lui? Perché non ti senti più compreso da lui? Quando ci allontaniamo dalla famiglia per tante ragioni, sentiamo la mancanza della famiglia. Magari si torna anche volentieri a casa. E tornando volentieri siamo disposti a accettare tanti inconvenienti che magari normalmente ci irritano. Abbiamo sperimentato bisogno della famiglia, o dell'ambiente di lavoro, quello che volete voi, o della vostra città, del vostro paese. Quindi la lontananza, il più delle volte, ci fa capire l'importanza di quello che abbiamo lasciato. Quindi si torna volentieri. Allora, quando sentiamo apparentemente il Signore un po' lontano, dovrebbe cercarlo ancora di più, sentendo nella mancanza. Forse lo sento lontano, ma non ne sento la mancanza. Ma mi dispiace soltanto che sia lontano e quindi non pronto a soddisfare i miei bisogni, allora è una persona. Non ho avuto un rapporto vero con Gesù Cristo. Non ho capito la ragione per cui mi è stato dato Gesù. Non capisco che tipo di relazione instaurare con Lui. E quando lo sento lontano, a maggior ragione lo cerco. Che ne ho bisogno? E se il Signore sta morendo dentro di noi, vuol dire che non lo cerchiamo? Vuol dire che ci sentiamo autosufficienti, che non, la sua assenza non ci turba. Magari siamo ancora anche arrabbiati con Lui. Ripeto, la nostra relazione deve essere con Gesù Cristo. Come ci si fa ad arrabbiare con Gesù? È impossibile. Io non potrei mai arrabbiarmi con Gesù Cristo. Come faccio ad arrabbiarmi con uno che è morto su una croce, che ha sofferto delle sofferenze indescrivibili, che ha passato per pressioni tremende, che ha cercato di amarci nel modo migliore? Non posso arrabbiarmi con una persona così. Una persona così la devo cercare, che ne ho bisogno. E quello che stiamo cercando in questo mondo inutilmente, ce l'abbiamo già talmente vicino che sembra quasi che così quasi non ci crediamo. Il Signore è molto vicino, ma ci dice anche di cercare di mangiare la sua carne, bere il suo sangue, cioè alimentarci della sua vita, della sua mente, dei suoi desideri, delle sue visioni, di quello che lui intende essere giusto e proficuo per noi. Un'altra cosa, chiedendo in questo episodio, Lazzaro, che Cristo ama, è malato. Le sorelle lo mandano a chiamare: Gesù, ti prego, ti preghiamo, vieni, c'è bisogno di te. Lo mandano a chiamare in fiducia. Conoscono bene Gesù Cristo. Sanno come è fatto il suo cuore, sono fiducioso. L'hanno visto operare in tantissime circostanze. Lo mandano a chiamare. E Gesù, pur amando, pur essendo compassionevole, misericordioso, non aspettandosi niente da nessuno, nessun tipo di comportamento, in quell'occasione non va. Lascia morire Lazzaro. Ha ubbidito al Padre. Con questo modo di operare a me piace molto di meno, detto francamente. Cristo che obbedisce al Padre e gli dice lascialo morire. Mi piace meno. A chi piace un Cristo così? Siamo onesti. Anche se poi sapeva che l'avrebbe fatto risorgere. Perché farlo morire per poi farlo risorgere? Perché far passare la gente per delle sofferenze di questo tipo? Cosa c'entra l'amore con questa situazione? Dov'è la comprensione? La misericordia? Ma poi Gesù piange, vuol dire che non era indifferente. Non era insensibile a quello che stava succedendo, stava succedendo. Non era ignorante rispetto a come si sarebbero sentite le sorelle. Lo sapeva e come. adulto di dire guarda, ti devo lasciare la morire. Cosa vuol dire questo? Che a volte non è sempre così. E a volte il Signore ci lascia morire. E poi si spera a farci risolvere. Per iniziare evidentemente un rapporto nuovo. Perché se è vero che ogni cosa coopera bene, vogliamo dire, questa morte ha cooperato bene. Ha portato in evidenza qualcosa di nuovo. Noi umani diremmo è un metodo francamente non condivisibile. Io non lo condivido. Cosa devo dire? Però condivido? Non è vero. Non lo condivido. Ma come dice poi in ebrei, che la disciplina non è al momento motivo di gioia, ma porta poi in seguito un frutto pacifico di giustizia, ci consente di capire cosa è giusto per Dio e cosa in definitiva sarebbe anche giusto per noi. Che se potessimo applicare ciò che Dio ci fa, che Dio considera giusto, vivremmo in un ambiente dove la giustizia regnerebbe di più e tutti ne avremmo un giovamento. Non hanno forse le sorelle chiesto nel modo giusto? Ha forse visto Gesù che gli hanno chiesto di andare a guarire l'altro in un modo sbagliato? O gli hanno chiesto in un modo tiepido, quasi come fosse un loro diritto che lui arrivasse subito volando e curasse il fratello? Dove hanno sbagliato? Non so. Cosa immagina uno? Hanno sbagliato qualcosa. Ma non hanno sbagliato niente. Era un progetto di vita che andava al di là del nostro fare, del nostro agire, del nostro volere. Come dice in altri punti, dice, non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E questo forse non ci entra dentro la testa. Quando Dio ha un piano, e chiaramente lo sa soltanto Lui, perché io sapessi il piano che Dio ha per noi, dormirei sprevanciando, ma non lo so. Quando Dio, se Dio ha un piano, tu puoi fare quello che vuoi. Non lo cambi neanche a morire. Lui ha deciso una cosa, quella è. La nostra disponibilità forse di accettare la realtà, accettare forse che l'opera del Signore, accettare che forse decide Lui chi e quando mandare, come e quando spezzare il potere diabolico, anche noi. Farà sì che voglia, in un certo senso, farci morire per farci risorgere. Chi può dire di no? Ma non sarebbe una cosa strana? Noi magari passiamo per momenti difficili, non capiamo, siamo rattristati, siamo delusi, come le due sorelle, sicuramente. Già se tu fossi venuto, un fratello non sarebbe morto. Questa frase cosa possiamo raccogliere? Forse un rimprovero, forse una delusione, ma mi sembra una frase molto gioiosa, diciamo. Sicuramente c'è un'espressione di fede, se tu fossi stato qui non sarebbe morto, siamo sicuri di questo. Ma ci chiediamo perché non sei stato qui? Qual è questa ragione? Cose che poi si capiscono dopo. Ma forse anche per noi, non lo so, perché non lo so esattamente. Forse è giunto il momento di dire, Signore, non possiamo farci niente. Siamo qua disarmati. Possiamo sì cercarti per la nostra vita individuale, ovvio. Forse Dio vuole farci capire tante altre cose. Forse. E quello che abbiamo è un regalo, è un atto di misericordia, nulla è dovuto, è Lui Signore, Lui decide, Lui apre, Lui chiude. E noi in un certo qual senso accettare di rinunciare a tutto. Non a cercare Gesù Cristo, questo mai, dentro di noi perché è la nostra vita, non possiamo rifiutarci di cercare Gesù che è in noi, perché se no moriamo noi come singole persone. Però la Chiesa è un'altra cosa. La vita della Chiesa va oltre il rapporto nostro personale e individuale con Gesù Cristo. Rientra in un progetto superiore. Quando Dio mi dà Gesù, me lo fa entrare dentro, è automatico che vuole che io diventi esattamente come Lui. Quindi tutto è predisposto perché io diventi come Lui, perché il processo va avanti, tutto è già predisposto. Ma la Chiesa non sappiamo qual è il piano del Signore per la Chiesa, no, ma sappiamo un'altra cosa. Quindi se io so che avendo ricevuto Gesù, si inizia in me un processo che mi porta a diventare come lui o simile a lui, e questo processo è assicurato. Non sappiamo qual è il tema del Signore per la Chiesa, non lo sappiamo. Devi accettare che sia così. Devi accettare che tutto quello che avviene è però per la sua. Lui lascia morire e rifà risorgere. Capire delle cose importanti. Per avere un rapporto anche, diciamo così, realistico con Dio. Per cui, per finire, non è che Dio ha risolto niente, non l'ho risolto neanche per me stesso. Però leggiamo, prendiamo atto di quello che è scritto. Di come Dio a volte opera, a volte, perché non è che ha le regole precise, fisse, assolute, non esiste. Teniamo atto che ci sono due tipi di relazioni. Una è la mia relazione con Gesù Cristo, che riguarda la mia vita individuale come credente. Il mio intendimento di cosa è giusto per Dio, di cosa è giusto per la mia vita, di cosa può farmi del bene e cosa mi fa del male, che atteggiamento avere rispetto al mio prossimo, cosa alimentare, cosa rifiutare, come venire guarito dentro dalle ferite del passato grazie alla presenza di Gesù, grazie all'amore di Cristo. Poi c'è un'altra relazione, quella che riguarda io ministro e Dio. La Chiesa e Dio, che oggi posso dire sono due cose diverse. Non è automatico, perché almeno l'esperienza mi dice questo, che la mia realtà interiore, il mio rapporto personale con Gesù produca poi automaticamente una Chiesa sviluppata. È chiaro che se io ho un rapporto profondo con Gesù Cristo, cresco nell'amore di Cristo, sono pronto per poter utilizzare un ministero, per lavorare all'interno della Chiesa. Però è anche vero che i doni li dà lo Spirito Santo, come decide Lui. E allora bisogna entrare in questa dimensione, forse, della sottomissione a Dio, della sua volontà, di quello che lui ha stabilito per noi, ha stabilito per la sua Chiesa, perché non è che noi applicando questa o quella regola automaticamente noi otteniamo Sarebbe troppo facile. Vorrebbe anche dire che Dio non è più il Signore dell'universo. Signore vuol dire che decide Lui. Infatti lo Spirito Santo dà i doni, i ministeri, come decide Lui. Dice anche aspirate ai doni, perché è buona cosa, ma aspirare non vuol dire che ricevo automaticamente. No, perché il Signore è un altro. Lui invia come decide Lui. Entrare forse in questo concetto di signoria, il Dio che decide, stabilisce. Il Dio che ha i suoi progetti, non è facile perché non sto raccontando cose facili per me. Però cerco di capire. Dio decide, per cui il nostro processo di maturazione è assicurato dal momento in cui Gesù vive dentro di noi. Quello è sicuro. Tocca a noi cercare questa realtà che è in noi, cercare, perché se non la cerco, quello che è sicuro, se ne va, sparisce. Ma i doni e i ministeri nella Chiesa che possono permettere poi al corpo di svilupparsi dipendono da Dio e basta. Decide Lui come e quando. E forse magari vuole che noi possiamo capire meglio che la Chiesa è sua, che decide di Lui, che non è merito nostro, che possiamo fare tutto quello che vogliamo, che non basta. E quindi arrenderci in un certo senso, arrenderci. Signore, ho provato tutto, non so più cosa fare. Più di così, io francamente non saprei cosa fare, cosa dare. Vedi tu? Ci vuoi benedire questa città? Portando la tua presenza? Siamo tutti contenti. Se non lo vuoi fare, a malincuore dovrò accettare che sia così. Non lo accetterò mai a cuor leggero. Ma Dio fa misericordia a chi vuole, indurisce a chi vuole. Ha amato Giacobbe o di altri Esaù? Perché non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dio ha deciso di far morire Lazzaro, di lasciarlo morire meglio, per poi risorgere. Ha deciso lui. Per portare a intendimento delle cose che sennò non si sarebbero comprese. E qui entra anche, diciamo così, un po' di riposo o rassegnazione positiva, nel senso che aggrappandomi a Gesù dentro, io percepisco da dentro, comunque sento una spinta a una fiducia positiva, malgrado quello che si veda. Ecco perché è importante il rapporto con Gesù Cristo. Perché sì, io posso essere un po' deluso, un po' amareggiato, però se cerco il Signore, questa relazione importante, il Salvatore Gesù Cristo, sento sempre dentro il buco che la speranza non muore mai. Viene da Cristo. Ora muore un nostro familiare, per esempio, non sappiamo se ha fatto un'esperienza con il Signore, apparentemente no. Mio padre ha fatto un'esperienza con il Signore, dico apparentemente no. Cioè non come la intendiamo noi. Allora se cerco dico, caspita, dove sarà finito mio padre, dove sarà la sorella di Salvatore? Tanti nostri familiari dove sono finiti? Se cerco il Signore dentro di me nel profondo, sento, percepisco una speranza comunque, guarda, una fiducia in un atto di misericordia del Padre Celeste, che non è un qualcosa che mi invento io, perché io non sono capace di fare queste cose. La sento da dentro, una fiducia comunque, non riesco a credere che Dio magari rifiuti certe persone, anche se non hanno fatto quell'esperienza che a noi sembra indispensabile, la nuova nascita, no? Noi siamo legalisti, vogliamo sempre vedere le cose in un modo stabilito dalla legge. Spirito Santo Gesù che mi dà questa sensazione poter credere comunque, sempre fiducia, sempre speranza. Neanche se io non faccio magari più di tanto, magari riesco ad entrare in questo riposo, in questa rassegnazione positiva, cioè cerco il Signore perché ne ho bisogno, da lì percepisco comunque sempre, guarda che la speranza non è ancora morta. Mi aggrappo con la speranza lì piuttosto che altre cose. La speranza che è Dio che ha le chiavi per aprire tutti i cuori del mondo. Noi vediamo, arriva una persona che dopo 2 mesi sparisce. Non sapete cosa fare, cosa possiamo fare per trattenere una persona? Cosa bisogna fare? Ma dov'è la formula? Non è che rimane a sperare nella volontà di Dio, nella sua misericordia. A me non rimane altro. Solo Dio può farmi sotto, lascia morire per portare la risurrezione attraverso. È che Dio che decide. Non possiamo noi certo immaginare che Dio è talmente schiacciato dalla nostra poca fede, da non poter muovere, non poter fare, non poter agire. Io questo Dio non lo conosco. Né a volte la nostra superfede, come in questo caso, no? Porta automaticamente Dio ad agire. Se io ho fede, Dio, ma non è vero niente. Hanno pregato forse con poca fede Marta e Maria, Signore vieni che mio fratello è malato, vieni così me lo guarisci. Erano sicure? Sicure! Hanno avuto poca fede. O quando Paolo prega al Signore toglimi questa schizza nel fianco, ha pregato con poca fede San Paolo. Io sono andato alla fede lui, allora possiamo ritirarci. Non è la superfede che muove la mano del Signore, né l'incredulità che la blocca. Dio è Dio. Dobbiamo poter sperimentare che Dio è Dio. Perché non c'è niente di impossibile per lui. Niente. Quindi entrare in questa dimensione, forse. E lui è il Signore. Forse è inutile sforzarci come tanto. Ma non possiamo rinunciare a cercare Gesù che abita dentro noi, perché ciò sarebbe la morte per noi. Chi ha incominciato un lavoro di guarigione interiore, se non lo porta avanti, se non decide di continuare a perdere anche quello che è il suo, non possiamo non cercare il Signore che è dentro. Quello è indispensabile, è la nostra vita, ma la Chiesa è nelle mani di Dio. Non sappiamo niente, non possiamo decidere niente, possiamo organizzare quello che vogliamo. Poi quando Dio avrà deciso di risollevarci, sarà sufficiente andare lì a dare un volantino perché uno si converte. Se però quando il Signore mi benedice non vado a dare il volantino, forse non si converte nessuno. Allora c'è sempre il nostro agire, ovviamente. Ma finché Dio non ha detto adesso ti apro la porta, possiamo fare quello che vogliamo. Non succede niente. Dio è colui che apre e colui che chiude. E quando lui apre nessuno può chiudere. E quando lui chiude nessuno può aprire. Dio è il Signore. È un'altra cosa rispetto a Gesù. Lui è lì per sostenerci, per aiutarci, per darci discernimento, per farci capire, per stimolarci, esaltarci, darci speranza, darci fede. E Dio è il Signore. Colui che decide. Colui che ha pianificato cosa poter ottenere. Forse bisogna conoscerlo come tale. Il Signore. di dovere sottomissione da prendere da Gesù Cristo. Senza Gesù chi sarebbe sottomesso a questo mondo? Ci vuole anche la coscienza che senza Gesù nessuno potrebbe sottomettersi a lui, nessuno potrebbe obbedire a lui, nessuno potrebbe accettare quello che Dio sta facendo. Ci serve Gesù Cristo. L'importanza di questa relazione diretta e personale con Dio, il nostro salvatore, il nostro intermediario, colui che ci dà fiducia, speranza, che ci fa credere contro ogni speranza. E guardiamoci a Gesù, e soltanto aggrappati a Gesù troveremo la forza per continuare a credere, per sperare, pur rimanendo in un riposo forse apparentemente negativo. Ma se cerchiamo Gesù, mai saremo nel fatalismo, perché siamo sempre in ricerca, in attività. Cerco il Signore che in me sono attivo, non sono passivo. Ma posso diventare meno inquieto, diciamo così, nella ricerca del lavoro da fare perché la Chiesa cresca. Quindi aggrappati a Gesù forse troviamo anche la chiave per entrare in un riposo dove Dio è il Signore e Lui deciderà i tempi e i momenti.